te.
Avanti, non perder tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit fare.
Dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi.
Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società, di noi ti vuole filare, di noi ti vuole filare, di noi ti vuole filare.
Buongiorno agli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta per iniziare la trasmissione settimanale a cura dei pensionati Cobas di Roma, dal titolo Senza lavoro non c'è previdenza. Questa trasmissione, come al solito, è destinata non solo a quelli che sono già in pensione, ma specialmente a tutte le persone che la pensione la vedono vicina, più o meno vicina, e sono ansiosi di sapere quale potrebbe essere il loro destino se avessero l'intenzione oppure fossero costretti a lasciare il lavoro e trovarsi in questo calderone bollente. Voi sapete che il governo ha predisposto dei provvedimenti per anticipare la pensione in forme che per noi, per i lavoratori normali, sono assolutamente penalizzanti e non, secondo noi non vale la pena. Mentre altre forme, tipo quella social, potrebbe essere favorevole per le persone che hanno fatto lavori usuranti, però è talmente penalizzante, i posti sono talmente pochi e anche le caratteristiche sono molto dubbie. Tra l'altro doveva partire il 1° maggio, ci sono stati problemi sui decreti attuativi, l'INPS ancora pare che non sia completamente a posto con le procedure, quindi sono meccanismi ancora da mettere a punto. Ecco, anche per confrontare questo, oggi il primo intervento che facciamo sarà con una ex lavoratrice che è andata in pensione però con il sistema che si chiama opzione donna, che prevede il ricalcolo dell'intero periodo lavorativo col metodo contributivo, e le chiederemo per quali motivi è andata via e se ha avuto dei problemi anche di tipo economico-finanziario, perché sicuramente ci ha rimesso una bella quota. Ecco, vi ricordo che noi siamo qui disponibili a qualsiasi chiamata, sia di suggerimento che di critica, non abbiamo nessun problema. La sigla che mettiamo, il gatto e la volpe, è ovviamente autoironica, noi non ci proponiamo assolutamente come la Bibbia assoluta, ci mancherebbe altro. Potete chiamarci al numero 06 49 17 50. Prego chi chiama di magari di dover aspettare un attimino in linea per un minutino o due se qualche compagno sta parlando o compagno o compagna sta parlando, dateci il modo di concludere l'argomento. Non ci dilunghiamo se c'è una chiamata, però almeno il discorso fatecelo portare a buon punto. Chi chiama è pregato di, se sta a casa, di portare il volume della radio al minimo, e se ascolta con un cellulare invece lo preghiamo di usare l'auricolare e non il viva voce, perché sennò c'è il pericolo di innesco, tra fischi e ritardi l'effetto è fastidioso. Ecco, cominciamo adesso, chiamiamo la compagna pensionata, nell'attesa vi mettiamo un tantino di musica, un piccolo spazietto musicale.
Facciamo un gran casino, al fondo la vogliamo. Pronto Lina, buongiorno a te, siamo in diretta e lo sai che noi siamo interessati alla tua vicenda per gli aspetti, diciamo, dell'anticipo pensionistico di cui hai usufruito. Certo. Quindi la prima domanda che ti poniamo è come mai ti sei trovata a richiedere questo anticipo della pensione?
Allora, io sono quella famosa del 52, che è stata quella poi, diciamo, più penalizzata, perché questa pensione spostavano sempre il termine per andare...
Aspetta, aspetta che devo andare... Parla te, io vado al microfono.
Sì, e quindi naturalmente io sono andata in pensione a 64 anni e 5 mesi, avendo, diciamo, una contribuzione di 36 anni di anzianità. Quindi ovviamente il discorso era questo, era che bisogna conoscere che cos'è la scuola dell'infanzia per capire come poi si vive a livello fisico e di stress anche psicologico questo lavoro, perché naturalmente ti trovi a interagire, a relazionarti con una sezione di 24-25, e io ho colleghe che quest'anno hanno nella sezione 27 bambini nella sezione, quindi tu immagina a portare avanti, perché spero che lo sanno e sapete che il discorso è che noi abbiamo dei programmi.
Lina, mi ascolti?
Sì.
Senti, allora spiega agli ascoltatori che cos'è la scuola dell'infanzia, perché magari qualche ascoltatore pensa ancora a scuola materna.
Bravissimo. È questo. Noi abbiamo una programmazione didattica educativa in cui dobbiamo arrivare a degli obiettivi didattici, quindi non è i bambini giocano, i bambini fanno esperienze e fanno delle attività perché devono arrivare a delle competenze. Abbiamo, che ne so, i campi di esperienza se l'altro, i discorsi e le parole, la conoscenza del mondo, i linguaggi, creatività, espressione, il corpo in movimento, e tutte queste devono essere tutte diciamo acquisite, questa attività, tramite esperienze pratiche ovviamente, con dei materiali. E questa è la cosa buffa, perché ci dicono di arrivare a delle competenze ai bambini quando poi si hanno 125-130 euro all'anno, quando poi invece questi materiali sono deperibili, perché tu immagina, per un anno i bambini giocano con un puzzle che mediamente costa sui 24-30 euro, 25 bambini che ci giocano per un anno, quindi come può alla fine reggere? Quindi tu con 125 euro all'anno, per dirti, devi comprare del materiale per tutto l'anno, quindi già questa è una contraddizione, perché non c'è sufficiente diciamo soldi per comprare del materiale didattico adeguato, capisci com'è,
ecco,
il discorso?
Quindi... Oltre il fatto che i bambini siano così numerosi e anche così,
esatto,
piccoli, perché
esatto,
ricordiamo che poi agli ascoltatori che sono bambini dai 3 ai 6 anni, quindi
sì,
molto impegnativi, direi,
esatto,
i più impegnativi
i bambini
che frequentano la scuola.
I bambini adesso, io ho cominciato 36 anni fa ed ho lavorato per 16 anni in provincia, in cui c'era anche una condizione, diciamo, sociale più rilassata, più, diciamo, morbida. Poi ho cominciato a Roma e adesso, come adesso, in questo contesto sociale e culturale, eccetera eccetera, i bambini sono molto stressati, nel senso che anche le loro famiglie vivono questa situazione di stress, e incredibilmente dei bambini che hanno tanto input da fuori hanno delle incertezze, molti bambini, sul linguaggio attentivo e anche soprattutto emotivo. Quindi diciamo che la situazione è impossibile, i bambini devono essere molti di meno, perché e solo in quel caso può intervenire anche a livello, perché l'insegnante è l'adulto di riferimento, quindi si deve inserire in un discorso che il bambino arriva già con un suo bagaglio che ha in famiglia, quindi deve diciamo integrarsi in questo processo educativo, perché è questo che dobbiamo vedere la scuola, in questi termini. Quindi deve essere anche un discorso di proporre in senso positivo le relazioni sociali, mentre adesso si valorizza troppo l'aspetto cognitivo e i bambini non si sanno relazionare più sono i bambini ovviamente, più l'intervento è complicato, difficile, perché hanno molte difficoltà appunto di questa, il problema relazionale, perché si vive in una società aggressiva, in una società così stressata, e quindi partendo da un discorso più rilassato a livello relazionale già nell'ambito della scuola dell'infanzia, arriveremmo poi, avendo anche acquisito molte competenze cognitive eccetera, ma anche di un discorso di come comportarsi, di come vivere nel contesto sociale, perché questo è la scuola soprattutto.
Senti,
che dovrebbe Lina, vivere.
Senti, ma puoi anche diciamo contestualizzare queste difficoltà in tutte le novità che si sono abbattute nella scuola, sulla scuola,
ovvio,
in quest'ultimo periodo, perché
certo,
poi anche
bravo,
quelle avranno
sì, anche
avuto
questo. Il discorso è che con i famosi tagli a un certo punto non si riuscivano sempre a trovare delle insegnanti di sostegno. Io ho lavorato in una scuola con tre tempi pieni normali e tre tempi pieni, eravamo 9 insegnanti, di cui 3 usufruivano della legge 104, il che significa che ovviamente quando loro prendevano questo giorno per la legge 104 c'era il discorso di mettere la supplente, e non sempre era possibile questo perché non si trovava, dicevano, cose del genere, o per qualsiasi motivo. Che succedeva? Che noi avevamo addirittura fatto un programma di come dividere i bambini per sezione, capisci? Il che significa ovviamente che non solo alcune classi poi erano veramente sovraffollate, e questo nel discorso che facevamo prima incide moltissimo sia sull'attività didattica e sia incideva sul discorso di gestione proprio della sezione.
Sì, certo, ci sono maestri che dicono che il loro lavoro sta cambiando, devono diventare più carabinieri che non rimanere educatori, educatrici.
Esatto,
no?
Invece la scuola deve avere questa funzione.
Ti rifiutano altri, oltre ai bambini che c'hai, altri 5-6 bambini, ormai non li controlli più anche.
No, perché... ma è per questo che sto dicendo che scade il discorso educativo relazionale con i bambini. Questo è il problema, e per me questo è fondamentale. Io per questo motivo, perché non è facile relazionarti con i bambini, e tu devi avere una disponibilità emotiva, c'era anche il discorso poi di inquinamento acustico, che per me di una certa età, io non c'è, cioè, tu devi avere la disponibilità, se non fai il lavoro, questo è un lavoro che deve essere fatto bene, altrimenti non ha senso. Perché da lì che poi parte tutto il discorso dei bambini che hanno nei confronti della scuola, dell'apprendimento. Se tu non hai un buon approccio all'inizio, dopo viene pregiudicato tutto questo discorso.
Senti Lina, oltre a questo aspetto che è chiarissimo, che però è fondamentale, che come andavano invece i rapporti con il dirigente scolastico, con la nuova figura, perché prima aveva
diciamo
a che fare
che,
con un direttore
sì.
didattico, adesso un dirigente è una cosa molto diversa. Che cosa è cambiato? Ha facilitato o ha reso più difficile?
Io su questa riforma ci ho avuto l'esperienza solo l'anno scorso, perché poi da settembre ho lasciato, quindi diciamo che era all'inizio dell'introduzione di questa riforma, e diciamo che noi ce la siamo cavati abbastanza bene, perché abbiamo avuto una collega molto brava dell'RSU che ci ha messo in condizione al collegio dei docenti di non adottare il sistema di dare i soldi soltanto a una persona, ma abbiamo fatto la proposta e l'abbiamo fatta approvare di distribuire su tutte noi questi soldi.
Scusa, fammi spiegare agli ascoltatori questa cosa importantissima. Quindi voi praticamente avete rinunciato al salario premiale per avere i soldi, diciamo, distribuiti in maniera paritaria tra i lavoratori, anziché premiare uno, no? E quindi
questo l'abbiamo
in
fatto
conflitto.
Per la scuola dell'infanzia, ovviamente.
Cioè, voi della scuola dell'infanzia,
sì,
quindi negli altri ordini di scuola non si è realizzata questa cosa?
No, soprattutto per la scuola dell'infanzia noi abbiamo fatto in questo senso.
Bravi,
comunque...
è stato un esempio questa di rinunciare, diciamo, alla premialità, che è quella che mette in competizione poi alla lunga insegnanti con altri insegnanti, scuole con altre scuole, voi invece siete riusciti a frenare questa, diciamo, deriva, no? Meritocratica.
No, ma ti ho detto, ma è stata tutta la bravura anche della nostra RSU, che è stata dei Gobas, che è stata veramente molto brava.
Va bene.
Quindi, senti, niente, per il resto niente, mi hanno tolto per questo anticipo sui 300 euro al mese.
Ah, su quanto complessivamente di pensione?
Su 1.500 qualcosa.
Su 1.500 più hai preso soltanto quindi una pensione ridotta di
1.250.
Sì. Sarebbe stata 1.500 se tu invece avessi concluso, no, la tua fase lavorativa, sì, andando in pensione come quella canaglia del Fornero avrebbe voluto all'età di 67 anni. Tu hai
è praticamente impossibile arrivare a quell'età, te lo posso garantire. Io avevo anche una proposta che mi sarebbe piaciuto, che gli ultimi anni di attività delle insegnanti fossero le vivessero come alla fine della carriera come tutor o assistenti delle nuove insegnanti, nell'attività di laboratorio, nell'attività di pittura, attività di rinforzo per alcuni bambini. Questo potrebbe arrivare ma fino a 62, ma a 67 non se ne parla proprio.
Certo.
È assurdo, è veramente impossibile che una persona possa avere quella, non so come dirti, non puoi con i bambini così piccoli e portare avanti delle attività didattiche importanti, come anche la preparazione per i 5 anni dei prerequisiti per la scuola della primaria, perché la scuola dell'infanzia adesso è una scuola a tutti gli effetti, e questo deve essere chiaro. Solo che ti trovi a coprire la fascia così delicata come quella di 3, 4 e 5 anni. Quindi è fondamentale.
Ha una condizione che già era pesantissima. Bambini di 3-6 anni, tra i 3 e i 6 anni, in numero così numeroso che poteva già arrivare a 28, anche se non ci si arrivava nella maggior parte dei casi, ma era, diciamo, una spada di Damocle, e comunque con 25 dove sta, questi ulteriori peggioramenti gli hanno imposto. Anche, scusa, perché ci sono due cose da quello che hai detto che ho capito. Una parte è difendere i bambini da una scuola aggressiva, perché poi sì, no, se gli insegnanti non sono in grado di gestire la classe, quello che prevale, no, è una scuola difficile nella quale vivere.
E io non, per la mia personalità io non volevo essere questo tipo di insegnante, mi capisci?
Certo, quindi
mi rifiuto nel
non
modo
hai voluto cambiare mestiere e diventare carabiniere,
no,
volevi restare insegnante,
no.
Sì. Va bene, Lina, è chiarissimo, ti ringraziamo e a risentirci presto se riparliamo dello stesso argomento, poi
va bene,
ti richiameremo. Ciao,
va
Lina,
bene.
Buona giornata.
Ciao, pure a te, ciao.
Allora aggiungo questi 300 euro che mancano a questa pensione, di la pensione alla Lina, sono il frutto di un cambiamento di calcolo nella pensione. Ossia, siccome noi vogliamo affrontare poi prospettivamente in maniera molto analitica, approfondita, l'anticipo delle pensioni che si realizzeranno con il sistema APE, di cui abbiamo parlato già più di una volta, partiamo da questo precedente anche per capirne quali sono le diversità. Chi è andato in pensione prima utilizzando questo canale che si chiamava Opzione Donne, Opzione Donna, aveva come forma di pagamento, di penalizzazione, il fatto che la sua intera pensione dovesse essere calcolata col sistema contributivo anziché quello retributivo. Quindi è una sostanzialmente situazione diversa da quella che invece si va a creare per chi vorrà andare in pensione anticipata con l'APE.
lì c'è un mutuo da contrarre, un debito da contrarre con le banche, qui invece c'è stato un taglio alla pensione che ha consentito al governo di recuperare i soldi per poter mandare in pensione prima una persona, quindi un taglio pesante, pesantissimo, ma di tipo diverso da quello che invece ci sarà per i nuovi anticipi, quelli che andranno in futuro. Quindi da una parte c'è stato questo taglio con questa caratteristica, parleremo poi in futuro dell'APE, dove invece questo anticipo viene pagato dai lavoratori con una rata ventennale sulla propria pensione per restituire i soldi alle banche che li hanno anticipati. Quindi ci può essere un anticipo che va dai 6 mesi fino ai 43 mesi, questo anticipo che, di cui usufruisce il lavoratore, però viene anticipato dalla banca e alla banca bisogna restituirli. Questo, diciamo, rende immediatamente e palesemente diverso i due sistemi di anticipo. Qui c'è un favore enorme fatto al sistema bancario e alla finanza, perché non solo questi prestano i soldi con interessi salatissimi, no, ma oltre a quelli alle banche bisogna pagare anche i soldi per un'assicurazione che è altrettanto pesante. Si parlava del 28-29%, invece una delle ragioni per cui la cosa non è ancora andata in porto è che le società di assicurazione, le compagnie di assicurazione non si accontentano del 28-29%, come sembrava che si stesse andando a approdare la trattativa, ma pare che abbiano elevato il costo al 32%, costo che comunque, no, andrà ad abbattersi sulla pensione del lavoratore che dovrà pagare, no, una rata che è comprensiva anche del costo dell'assicurazione. Quindi diciamo che questo modello è un modello, diciamo, molto più canagliesco del precedente, no? Perché lì si affrontava togliendo i soldi ai lavoratori, ma questo lo si fa togliendo sempre i soldi ai lavoratori, ma anche conferendoli direttamente alle banche e al sistema finanziario attraverso banche e attraverso le assicurazioni. Quindi entreremo nel dettaglio, però credo che ci sia qualche commento già sotto questi aspetti qua, no? Se Ermanno vuole intervenire su questo.
Sì, no, io voglio soltanto dire, ricordare una cosa a chi ci ascolta, che in effetti non stiamo pagando le conseguenze di un progetto che ha preso avvio nel 95 per poi arrivare a, dopo 11 anni, cioè a dicembre 2006, per esempio, di dire ai lavoratori e ai dipendenti del settore privato anche la questione di considerare la loro liquidazione, quindi il trattamento di fine rapporto. Cioè tutto quello che noi abbiamo oggi davanti dimostra che in effetti stiamo pagando le conseguenze di una privatizzazione dell'economia. La stessa amica della scuola che prima è intervenuta nei suoi passaggi a un certo punto ha fatto intendere che anche tutte le difficoltà che si pagavano alla scuola che si pagano alla scuola sono anche il frutto di una carenza di intervento sia statale che comunale rispetto all'idea di trattare la scuola come se fosse un servizio,
Ermanno,
un servizio
però
pubblico qualsiasi.
Non la chiamare più amica perché magari si potrebbe offendere, perché Lina è proprio una compagna.
Benissimo, io siccome non la conoscevo e quindi correggo subito e va bene. Allora diciamo quindi, in effetti ha messo in evidenza che quindi proprio la privatizzazione dell'economia va a stravolgere tutto. Quindi noi con molta attenzione abbiamo sempre evidenziato che c'è una bella differenza tra l'altro tra i servizi pubblici in generale e quello che è il servizio della scuola, che non è un servizio ma è un intervento della cultura scolastica, quindi sta alla base della vita dei bambini, dei ragazzi.
Come e si quindi diceva una volta, è un'istituzione della Repubblica la scuola.
Certo,
non è un servizio a domanda individuale che uno paga.
Certo, quindi era giusta la nostra sottolineatura nel fare la dovuta differenza. È giusto quindi che mettere in evidenza che tutto questo, che nel momento che si è messo in moto coinvolgendo tutti. Quindi in effetti tra le argomentazioni di cui volevamo parlare e di cui possiamo magari cominciare a accennarne anche oggi, non è solo magari la diversità, come ricordava Piero, tra opzione donna, APE volontaria o APE obbligatoria, anche perché a un certo punto, sotto che la discussione che stanno facendo all'interno del Parlamento ormai si sta montando, cioè crescono le proposte in cui per esempio vogliono rendere obbligatorio anche il TFR che vada inserito nei fondi complementari, quindi non è più, si passa da una fase in cui si indicava e si diceva che c'era una tranquillità maggiore, ora c'è proprio, vanno oltre, oggi te lo imponiamo, punto e basta, devi soltanto, sapevamo già che aver aderito ai fondi pensioni praticamente aveva incastrato tutti i lavoratori, infatti nessun lavoratore una volta che aderita ai fondi pensione può uscirne, no? Può soltanto dopo 2 anni cambiare il fondo, ma in effetti rimane prigioniero all'interno di quel meccanismo. Quindi ecco, io vorrei che anche su questa questione noi approfondissimo maggiormente gli aspetti, perché ripeto, tutto è iniziato con la cosiddetta riforma Dini, che poi ci ricordiamo ha incoraggiato un susseguirsi di interventi anche con altri governi, D'Alema, Berlusconi, Prodi, tutti fino a quello attuale stanno facendo attualmente in questi giorni, nel momento in cui non riescono neanche a emergere i decreti attuativi su come fare, su come imporre questa questione dell'APE o come dare possibilità. Persino se pensate che non c'è stata ancora esclusa, sembra anche una risposta per l'ottavo intervento a favore degli esodati, che sono rimasti in 24.000 e ancora sembra che rimangano inascoltate le loro richieste di vedere regolarizzata la posizione. Quindi
posso fare un intervento qui importantissimo? Gli esodati, se lo ricordate, coloro che dopo la 2011 con la legge Fornero, con la controriforma Fornero, sono costati, dice e piange lo Stato, quasi 1 miliardo di lire. Bene, allora bisogna capire che cosa è successo, perché la Fornero ha anticipato quello che Dini aveva già programmato.
Certo.
Non è che se l'ha inventato, però l'ho anticipato pesantemente e abbiamo scoperto che la Ragioneria Centrale dello Stato aveva fatto il calcolo di quanto questa misura, questa controriforma, avrebbe consentito di incamerare allo Stato, di risparmiare in pensioni. Erano ben 88 miliardi in 10 anni, ossia dal 2011 al 2021 quella riforma, no, ha consentito allo Stato di appropriarsi di 88 miliardi del risparmio pensionistico dei lavoratori.
Infatti.
Quindi capite bene che quando dici che è costato 1 miliardo, che significa che invece di 88 miliardi ce ne hanno fregati soltanto 87, però non possiamo assolutamente fare questi discorsi insomma, non tenendo conto del contesto, no,
in cui avviene la rapina è in corso, perché non è che poi dopo il 2021 la cosa è esaurita. Il calcolo della Ragioneria dello Stato si era fermato al 2021. Adesso sappiamo che andando avanti questi 88 miliardi cresceranno e cresceranno, no, in continuazione, diventeranno un risparmio permanente di che cosa? Del risparmio pensionistico che doveva servire a pagare le pensioni e che loro hanno pensato bene di non pagare più, no? E di spenderlo in altri modi, facendo poi anche quelle cose indegne come quello di creare gli esodati, che è stata la prima pezza che hanno cercato di mettere a questa cosa, ma è solo una pezza, perché poi gli altri 87 miliardi le stanno prendendo e spendendo, e ci saranno molte occasioni per dirlo su come e a chi vanno questi 87 miliardi presi dal risparmio pensionistico.
Non solo questo conferma proprio che al di là della necessità poi da mobilitarsi, perché per evitare però che fioriscano altri comitati di gente che è costretta a difendersi, perché è continuo ormai l'attacco, non c'è un governo che non fa un'implementazione in negativo sulla questione delle pensioni. Quindi, come noi non ci stanchiamo di dire, che si tratta magari di nuovo dall'esigenza di battersi contro il dimagrimento delle pensioni, perché alla fine queste qui di continuamente ad essere ridotto all'osso, alla fine si aggireranno. Se tu facciamo un esempio, si diceva tempo fa che un lavoratore che nel 2040 andrà in pensione e quindi sicuramente avrà una pensione che non supera il 50% dei soldi che prende adesso. Quindi questo fa capire che noi possiamo fare, si possono fare degli interventi, però finché si fanno gli interventi rimanendo all'interno della loro logica, che hanno ormai deciso di speculare, di fare i soldi con le TFR, di fare i soldi con le pensioni e quindi anche intervenire sui risparmi dei cittadini, conferma che alla fine ci sarà proprio un dimagrimento sociale e una penalizzazione troppo diffusa degli interventi governativi sempre più antipopolari. Quindi noi abbiamo l'esigenza intanto di intervenire, di denunciare tutti i ritardi anche sulle eventuali interventi correttivi che magari i stessi sindacati portano avanti, ma ogni volta poi ogni volta diventiamo anche cattivi, nel senso di questi interventi correttivi vengono fatti magari anche da quelli che hanno favorito l'attacco in questi anni. Quindi anche rimane sempre l'esigenza di aver chiaro una cosa, che intanto è il 75% delle imprese italiane lavorano all'interno del nostro paese, quindi tutta la questione pure del trattamento di fine rapporto ha messo in evidenza delle contraddizioni evidenti tra gli stessi apparati e dello Stato e dei privati. Mi ricordo che tempo fa, non a caso, quando c'è nata la polemica sul fatto che la TFR fra fondi chiusi e fondi sull'API, fra fondi chiusi e fondi aperti, e anche l'utilizzo del TFR da mettere in mano ai fondi complementari, c'era stata una sorta di sollevata di scudi da parte delle aziende che avevano magari anche che hanno pure sotto i 50 dipendenti, tant'è vero che a quelle invece che vanno anche oltre i 50 dipendenti, che sono rappresentate dalla Confindustria, il governo è intervenuto e gli ha dato subito un premio di recupero per i soldi che eventualmente perdono e che vanno magari a vantaggio delle assicurazioni, a vantaggio delle finanze. Quindi noi non solo stiamo pagando le conseguenze delle contraddizioni sociali e quindi dell'attacco che viene portato dall'economia privata allo Stato sociale e a tutte le conquiste che abbiamo fatto, ma ci troviamo qui a fare i conti anche con tutta una serie di contraddizioni che io altre volte ho detto sono contraddizioni interborghesi fra apparati economici diversi, che comunque hanno tutti alla fine trovano, vanno a coagulare i compromessi che fanno, lo fanno a spese quindi dei lavoratori, a spese dei cittadini che pagano quindi le conseguenze sia come pensionati sia come cittadini e lavoratori che diventano sempre meno ambienti. Ecco questo qui.
Non lo so. E questo cioè, io quello che cioè, questo però mette, cioè, secondo me questo passaggio del TFR dall'industria alla finanza in questo caso mette in evidenza un fatto, cioè che la tendenza sempre più del capitale a trasformarsi da capitale industriale a capitale produttivo a capitale solamente speculativo.
Certo.
Perché questo è, cioè, questo è. Una volta, fino a qualche anno fa, c'era ancora questo conflitto tra le aziende e lo Stato che sosteneva, cioè alcuni governi che sostenevano più la finanza. Oggi questo conflitto viene meno. Evidente, noi quindi ci stiamo accorgendo che la società, cioè, volge sempre più verso gli interessi, capito, finanziari, e viene meno quella spinta propulsiva del capitale industriale che sosteneva sviluppare posti di lavoro o altre cose, tant'è vero che poi tutto convagia con una disoccupazione enorme e con un grosso passaggio pure di tutti i redditi a sostegno del capitale. Qui noi abbiamo pure, tant'è vero che al fondo di tutto poi c'è anche quest'altra cosa, noi bisogna parlare di questo cappio che noi abbiamo messo in Costituzione, che è il pareggio del bilancio, che diventerà un cappio per tutta l'Europa nel 2017. Allora non fa, non meraviglia il fatto che nelle scuole, come diceva la compagna prima, noi abbiamo 26-27 alunni. E nelle fabbriche o negli uffici diminuisce, capito, il rapporto tra gli impiegati e diminuisce il numero dei lavoratori della forza lavoro. Tutto questo, cioè, funziona in un certo modo, cioè, aumenta la quantità di lavoro e diminuiscono gli agenti, capito, che devono sviluppare il lavoro. Meno insegnanti nelle scuole, meno medici nella sanità, meno impiegati negli uffici pubblici, meno operai dentro le fabbriche, quindi maggiore sfruttamento. Ma nella scuola quello che è drammatico è che noi, cioè, stiamo costituendo non individui più che possano relazionarsi e crescere, ma al massimo, cioè, individui sotto la spinta di concetti che vengono dagli Stati Uniti, cioè anglosassoni, che dotati solamente di saperi e di saperi meccanici, non più tanto il passaggio a saperi cioè, relazionali e saperi umanistici, perché serve solamente gente che sappia fare operazioni semplici e disturbi il meno possibile il manovratore. Questo, secondo me, cioè, la scuola si inserisce nel contesto sociale di questa società, insomma.
Oh, nel frattempo mi sono fatto un po' di calcoli su quanto la signora ci ha raccontato, quanto Lina ci ha raccontato. Ecco, i calcoli sono fatti, i calcoli della serva, fatti a mente, per cui non hanno nessuna precisione, però l'ordine di grandezza è abbastanza significativo. Allora, io ho fatto semplicemente il calcolo, vi dico come l'ho impostato. Su 2.000 euro di stipendio lordo ho fatto la stima. Voi sapete che il sistema retributivo voleva il 2% per ogni anno. Quindi lei con 36 anni si è garantito un 72% di questo lordo. Se avesse lavorato 40 anni avrebbe avuto l'80%, fino adesso è facile, no? 2% per il numero di anni. Ecco, sarebbe uscito l'80% dell'intero, cioè se avesse lavorato tutti i 40 anni avrebbe avuto una pensione lorda di 1.600 euro. Invece con 72% solo, la differenza è 1.440, la differenza sono 160 euro, è il 10%, cioè lavorando 4 anni in meno avrebbe avuto una penalizzazione naturale, ovviamente, perché non ha versato i contributi, del 10%. Ecco, lei, la signora, però ci ha detto che sul suo lordo, che non, il suo taglio è stato del 20%, vi ricordate? 1.500 si aspettava, invece ne vede soltanto 1.200. 300 su 1.500 sono il 20%, quindi l'opzione donna penalizza di un altro 10% rispetto a quello che naturalmente si sarebbe perso in 4 anni. Ora, da quanto si legge dalle stime che hanno fatto gli specialisti su tutti i quotidiani, la perdita per 3 anni dell'APE si aggira attorno al 30%, capito? Quali sono le sequenze, gli ordini di grandezza? 10% naturalmente persi, ovvio. E quindi, capito, questo app penalizza di un altro 10% rispetto all'opzione donna. Ecco, chiaro.
È molto, no, quello che dice Fulvio è chiarissimo, anche perché ho già descritto quali sono i cumuli che si aggiungono via via, no, a questo calcolo della restituzione delle rate da pagare alle banche. L'ultima, che è venuta soltanto alla legge già approvata, no, è che le banche vogliono anche una commissione bancaria. Non è che si accontentano soltanto dell'interesse annuale, no? Vogliono anche una commissione bancaria che pare si stia discutendo debba non superare l'1,6%. Allora, quindi ci abbiamo il 32%, quello che vogliono le assicurazioni, poi ci abbiamo l'1,6% come commissione bancaria, e poi ci abbiamo le banche che appunto erano partite dal 29%, adesso stanno parlando del 32%, è per questo che ancora non va in porto tutta l'operazione. Noi ci auguriamo che non ci si arrivi mai a queste cose qua, e diciamo ai lavoratori di cercare di organizzarsi sui posti di lavoro, perché ad andare a fanculo siano i datori di lavoro, i padroni, perché questi stanno cercando ancora ossa da spolpare. Non è che, quindi bisogna trovare il modo di resistere sui posti di lavoro e fare in modo di non entrare in questi trabocchetti, perché è un trabocchetto e guardate, non ha fine. La prima considerazione da fare è che ormai nello stato di egemonia totale della finanza esiste un testo unificato sulle leggi bancarie che consente alle banche, ma anche alle assicurazioni, ma anche alle società di gestione del risparmio, di modificare unilateralmente le condizioni del contratto. Quindi possono arrivare a decidere loro che, per esempio, se lo impone il mercato, come loro facilmente sanno, lo impongono loro, no? E quindi modificare le condizioni, per esempio, degli interessi. Devono correre 20 anni, e nell'arco dei 20 anni è una cosa molto probabile che le banche tenteranno di aumentare gli interessi concordati prima. L'unica via di salvezza che c'è in questo testo delle leggi unificate per le banche e per tutti i soggetti finanziari è che uno può recedere a quel punto. Ma ditemi voi se una persona che ormai ha 70 anni, perché questa incomincia, la storia comincia per tutti quanti quando hanno già compiuto 63 anni, non è che sono ragazzini di primo pelo, no? Dovranno trovare un modo per difendersi da questa aggressione fatta da assicurazioni e banche. Quindi stanno mettendo un guinzaglio, e guardate i calcoli che hanno fatto sulla platea di lavoratori che potrebbe fare questa richiesta, no? È di più di 1 milione di persone che potrebbero accedere ogni anno. Quindi è un affare grandioso per le banche, perché acquisire gli interessi e acquisire i premi per l'assicurazione, le commissioni bancarie, è solo un aspetto, forse l'aspetto meno importante di quanto è importante tenere per il guinzaglio un debitore, no? Perché una banca che c'ha il tuo indirizzo, che ti può chiedere, al quale si può imporre, che ti può ricattare, no? Diventa veramente una gogna per i lavoratori, come per molte altre cose sta succedendo anche negli Stati Uniti, in cui il debito privato sta dilagando e la gente è strozzata dalle banche e dalle società di gestione
cosiddetta del risparmio, che sono ormai diventate un fatto finanziario del tutto analogo a banche e assicurazioni. Si stanno tutte molto omologando, tutte, sì, è difficile ormai distinguere l'uno dall'altro, anche perché poi magari il promotore è sempre una banca che mette su la società di gestione del risparmio, che mette su la compagnia d'assicurazioni, no, che quindi
banche, ma quello che io voglio dire, c'è proprio un rapporto di dominio, cioè qui veramente, cioè il capitale finanziario, che tra l'altro, cioè, è soverchiante rispetto al capitale industriale, quello reale, cioè pone se stesso in una forma di dominio delle persone, perché se noi, cioè, in tutti questi anni questo abbiamo visto, un'espropriazione da parte del lavoro nei confronti della finanza, perché dicevano fate i sacrifici in modo che si possa sviluppare di nuovo la società. Dopo 30 anni questa favola spero che ormai abbia disincantato tutti, però quello che permane è l'espropriazione da parte della finanza e dei governi compiacenti nei confronti del lavoro. Questi vogliono dirigere la nostra vita e quella dei nostri figli. Questo è il punto al quale è necessario, sul quale è necessario riflettere e semmai cercare di modificarlo.
Ma prima ho ricordato che c'è all'interno della discussione sulla legge del bilancio, c'è quella proposta, ricordavo prima, di far diventare obbligatorio il TFR all'interno di un fondo complementare. In contrapposizione a queste posizioni ce n'è un'altra che apparentemente sembra potrebbe essere una soluzione meno gravosa, sembrerebbe, ma in effetti io penso che sia l'altra proposta che esce nella discussione è ancora più paradossale, nel senso che questa volta siamo davanti a un continuo cedimento da parte delle confederazioni sindacali, perché è proprio dalle loro fila che sale una proposta che dovrebbe andare a smontare l'obbligatorietà, che è quella che dice per esempio che se il TFR rimane all'interno di un'azienda e va in un unico statuto uniformato, gestito poi dalla previdenza sociale, proprio perché questi lavoratori che mantengono quel TFR in quella condizione sarebbero secondo loro maggiormente garantiti di altri, qualcuno sta montando l'idea che comunque se dovesse passare questo fatto, quel TFR poi rimane in azienda e va dentro a questo statuto uniformato, prevedono che quel tipo di capitale che va all'interno di questo statuto unificato debba rendere di meno, quindi quasi a premiare i lavoratori che secondo loro rischiano aderendo ai finanziari, alle banche, e quindi dice, visto che invece tu te senti, non te metti a rischio, vuoi essere più tranquillo, però hai un ritorno economico inferiore. Cioè, questo pure non è una cosa da poco, è una cosa gravissima.
No, questo è, diciamo, una variante di quello che sta succedendo in mille forme diverse, perché chi aderisce, ed infatti è l'unico luccichio che un promotore finanziario vi metterà davanti agli occhi se vi chiede di aderire a un fondo pensione, ed è quello che c'hai una defiscalizzazione
bravo.
Di 5.140 euro l'anno che puoi toglierti dalle tasse se tu aderisci al fondo pensione. Quindi da una parte c'è di penalizzare chi non vuole mollare il TFR e dall'altra di favorire coloro che invece si mettono dentro questo groviglio della finanza, perché ricordiamocelo sempre, i fondi pensioni sono finanza,
certo.
E sono tra l'altro quella finanza che è più soggetta ad essere divorata dalla finanza più grande, perché anche dentro il sistema, certo, finanziario ci stanno, certo, i coccodrilli e ci stanno i pesciolini che destinati a essere quei primi a essere impastoiati sono quelli, no, dei lavoratori, che raccolgono i soldi dei lavoratori.
Infatti quello che dice Piero, la decontribuzione intanto va carita dalla fiscalità generale,
certo.
E quindi i buffi sono di tutti, i guadagni sono di uno, qui stiamo sempre a sostenere il comunismo dei padroni. Per l'altro verso c'è l'obbligatorietà. Allora, l'obbligatorietà nel contratto, cioè nel rapporto tra privati, no, induce a un rapporto medievale di signoria e servitù. Cioè questi stanno tradendo anche l'idea liberista, perché cioè quando Kant scrive cioè l'individuo è libero, che cosa significa? Risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo, dice illuminismo vuol dire che l'individuo è libero, è autonomo, e esce dalla minore età. Questo era il concetto. Invece l'obbligatorietà ti riporta alla minore età, cioè qualcuno che ti deve condurre per mano. Il liberismo, l'incapacità di superare il liberismo in questa fase porta la società a un ritorno medievale, altro che loro sono i moderni. Questi ci stanno rincoglionendo, capito, con questa allora, cosa. Noi stiamo regredendo socialmente dal punto di vista culturale.
Ci avverte Fulvio che rimangono solo 5 minuti. Allora, questi 5 minuti vorremmo introdurre un argomento che forse affronteremo nelle prossime trasmissioni. È una valutazione della manifestazione di sabato. Sabato c'è stata una manifestazione che ancora una volta è stata molto popolare, molto rappresentativa, molto importante, affollata, bella, colorata, che era stata promossa da questa Roma non si vende, no? E che costituisce, io credo, una di quelle sponde di cui tutti dovremmo far uso, anche chi ha un conflitto in corso per altre ragioni. Per esempio, io credo che noi dovremmo, come pensionati, partecipare a queste manifestazioni per difendere la nostra pensione contro gli attacchi, contro il taglio delle perequazioni, partecipando a queste manifestazioni, perché se no non ci rimane che piangere, ma non ci amiamo più l'arma dello sciopero, ma se nemmeno ci facciamo vedere ci lamentiamo dello sciopero. Quindi queste manifestazioni potrebbero essere, diciamo, il punto di congiunzione di settori, segmenti diversi della società che poi invece si incontrano quando le parole d'ordine hanno questo carattere generale così importante come la difesa del territorio, dei servizi, no, dei beni comuni, che invece ci possono unificare. Ultimo argomento, un consiglio, sempre per poterne discutere le prossime volte se qualcuno accetta il consiglio. Andare a vedere 2 film che sono molto attinenti con gli argomenti che discutiamo in questa trasmissione. Uno è intitolato Pigs, è una specie di documentario fatto da 3 registi in cui si mette in relazione quello che avviene nel mondo finanziario mondiale, no? Quello proprio non solo europeo, addirittura planetario, è quello che succede a una cooperativa reale, vera, che sta a Monterotondo, che si chiama il Pungiglione, no? E che sta assistendo 500 disabili e che deve chiudere, e che la gente capisce che però il suo l'origine delle sue difficoltà non è più solo il comune, ma è lo Stato, ma è i governi, ma è la gestione della finanza che si impone a tutti i costi. L'altro film invece è un film dal titolo molto accattivante, che è Sole, Cuore e
amore,
che narra le vicende di 2 donne in condizioni diverse che affrontano poi i problemi della loro vita molto, molto difficile, molto dura, no? E in forme diverse, e credo che anche quella sarà ci darà la possibilità, eventualmente qualcuno li vedesse, di discuterne e di riflettere su queste suggestioni che ci vengono da fuori. Quindi adesso è arrivato il compagno Federico, che si occupa della trasmissione successiva. Non abbiamo più tempo per parlare, forse ci lascia un momentino per una riflessione. Dice sempre quel tignoso de Gaetano
che qui la finanza c'è spropria. Allora, io invito tutti gli ascoltatori, quelli che smanettano al computer, a smanettare sul computer un paio di parole che fanno capire subito chi è che comanda in questo paese. Voi digitate su Google, sul portale che usate per andare in internet, la parola testo unico bancario. A quel punto, testo unico bancario è una legge, tutti quanti vi aspetterete una pubblicazione a Gazzetta Ufficiale, e invece vedrete che non vi arriva la Gazzetta Ufficiale, vi arriva il sito e la pubblicazione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia ci ha sprecato voce e saliva a ricordarvelo sempre, Senor Gaetano, che è ormai una banca privata, in mano ai privati, no? Fanno parte della Banca d'Italia, non c'è più il Ministero del Tesoro, l'unico pezzetto pubblico è un 5%, un 5% dell'INPS, che poi non conta niente, perché quindi chi fa le leggi oggi, chi detiene il potere di dettare le regole, compresa quella che le banche possono fare quello che gli pare anche in un contratto già stipulato, no? Lo trovate là, ecco, vedete, in quella là, in quella è la forma, diciamo, forse la più elevata di chi si è impossessato dello Stato ormai, anche del diritto, della gestione della vita della gente e delle regole cui la gente si deve attenere. So, le banche con in testa il caporione della Banca d'Italia, che è diventata una banca assolutamente privata e forse anche la peggiore tra le banche, perché c'ha pure il compito di vigilare e non vigila per niente, perché tutto quello che sta succedendo sulle banche oggi, no, compresi i 20 miliardi che lo Stato ci ha messo per salvarle, no, so tutte cose che la Banca d'Italia avrebbe potuto evitare se avesse fatto un minimo di controllo, di vigente, quello che, e se avesse avuto il ruolo pubblico che aveva prima. Adesso non ce l'ha più. Va bene, allora ci sentiamo martedì prossimo. Buona giornata a tutti gli ascoltatori. Un ricordo ai lavoratori della scuola, che questa oggi avevano indetto lo sciopero, i sindacati di base, per non andare a fare questa operazione infame di sottoporre i bambini, i giovani, gli studenti alle prove Invalsi. La commissione di garanzia che dovrebbe controllare sull'andamento degli scioperi si è inventato un marchingegno che si chiama rarefazione degli scioperi, per cui è riuscito a impedire lo sciopero dei lavoratori della scuola. Speriamo che gli studenti abbiano provveduto e che gli insegnanti siano trovati, diciamo, in sintonia con gli studenti, che invece mi sembra che stiano scioperando, e spero che poi
che ci sia pure una rarefazione dei rendite finalmente.
Certo. Allora, l'Invalsi, mi dicono anche gli altri pensionati che tengono qui la trasmissione, è l'Istituto Nazionale per la Valutazione della Scuola e dei Processi Formativi. Quindi questa è l'Invalsi, è una istituzione diretta della finanza. Pensate che l'Invalsi, che agisce sottoponendo e somministrando ogni anno le sue prove a 2,5 milioni di studenti, perché sono 1 milione quelle delle elementari, eccetera, quelli là, no, sono tutti in mano alle banche. I due primi dirigenti di questi enti sono stati due banchieri della Banca d'Italia, due direttori generali della Banca d'Italia, che hanno fatto gli esperti di scuole di apprendimento per somministrare. E va bene, mi dicono di tacere, che c'è Federico. Vai, Federico.
Allora, la trasmissione si sta avviando al termine. Vi ricordo che questa trasmissione è registrata e tra una mezz'oretta la trovate sul sito, il sito naturalmente è Info Radio Onda Rossa. Terror Roma su motore di ricerca, lo trovate al volo. Tra l'altro, chi ha il computer e volesse approfondire, darci dei suggerimenti, porci dei quesiti, può mandarmi una email alla casella pensionati@covas.it e vi risponderemo quanto prima. Chiaramente sul sito trova la sezione Sostieni, che serve ovviamente a sostenere in maniera libera libertaria questa emittente. Sapete che non c'è nessuna sovvenzione da nessuno, per cui ci dobbiamo pensare noi siamo voi e noi. Grazie di tutto e a risentirci.
Let them say, oh yeah, still I got enough love for you. All this talk of hearsay, and she say, won't get us nowhere. Believe me, all I'm guilty of, girl, is loving you. For all the things they say and try to do to separate me and you, still I got enough love for you.